La nostra concezione dell'infinito è assenza di forma, ma dappertutto vediamo forma e forme che ci circondano e si può affermare, e si afferma, che l'essere divino è a un tempo la forma e il senza forma. Anche qui, infatti, la contraddizione apparente non corrisponde ad un'opposizione reale. Il senza forma non è una negazione del potere di formazione, ma la condizione perché l'infinito possa formare liberamente. Se così non fosse, ci sarebbe un'unica forma, o soltanto una fissità o una somma di possibili forme in un universo finito. L'assenza di forma è il carattere dell'essenza spirituale, la sostanza spirito della realtà. Tutte le realtà finite sono poteri, forme, automodellanti di quella sostanza. Il divino è senza forma e senza nome, ma per questa stessa ragione è capace di manifestare tutti i nomi e le forme possibili dell'essere. Le forme sono delle manifestazioni, non invenzioni arbitrarie venute dal nulla. Linea e colore, massa e configurazione, che sono i caratteri essenziali della forma, portano infatti sempre in sé un significato. Sono, si potrebbe dire, valori e significati segreti di una realtà invisibile, resa visibile. È per questa ragione che forma, linea, colore, massa, composizione possono dar corpo a ciò che altrimenti resterebbe invisibile, comunicare ciò che altrimenti resterebbe celato al senso. Si può dire che la forma è il corpo innato, l'inevitabile autorivelazione del senza forma. E questo è vero non solo per le forme esteriori, ma per le formazioni mentali e vitali invisibili che afferriamo solo col pensiero, e per quelle forme sensibili di cui può divenire consapevole solo la presa sottile della coscienza interiore. Il nome, nel suo senso più profondo, non è la parola con cui descriviamo l'oggetto, ma la somma totale di potere, qualità e carattere della realtà che una forma di cose incarna e che noi cerchiamo di riassumere con un suono significativo, un nome riconoscibile, nomen. In questo senso potremmo dire nomen è numen. I nomi segreti degli dei sono il loro potere, la loro qualità, il loro carattere d'essere afferrati dalla coscienza e resi concepibili. L'infinito è senza nome, ma in questa assenza di nome tutti i nomi sono possibili. I nomeni degli dei, i nomi e le forme di tutte le realtà sono già previsti e prefigurati, perché si trovano latenti nell'esistenza totale, inerenti ad essa. Diventa chiaro da queste considerazioni che la coesistenza dell'infinito e del finito, che è la natura stessa dell'essere universale, non è una giustapposizione o un'inclusione reciproca di due opposti, ma è naturale e inevitabile, tanto quanto la relazione del principio di luce e di fuoco con i soli. Il finito è un aspetto frontale e un'autodeterminazione dell'infinito. Nessun finito può esistere in sé e di per sé. Il finito esiste a causa dell'infinito e perché è della stessa essenza dell'infinito. Per infinito non intendiamo infatti unicamente un'illimitabile autoestensione nello spazio e nel tempo, ma qualcosa che è anche senza spazio e senza tempo, un indefinibile e illimitabile esistente in sé, che può esprimersi nell'infinitesimale tanto quanto nell'immenso, in un secondo tempo, in un punto dello spazio, in una circostanza effimera. Il finito viene considerato come una divisione dell'indivisibile, ma non esiste una cosa simile. Questa divisione non è che apparente. Esiste una demarcazione, ma non è possibile una separazione reale. Quando vediamo con la visione e il senso interiori e non con l'occhio fisico, un albero o un altro oggetto, ciò di cui diveniamo consapevoli è un'unica realtà infinita che costituisce l'albero o l'oggetto, che pervade ciascuno dei suoi atomi e delle sue molecole, formandoli da se stessa, costruendo l'intera natura, il processo di divenire, l'operazione dell'energia che vi dimora. Tutte queste cose sono lei stessa. Sono quest'infinito, questa realtà. La vediamo estendersi indivisibilmente, unendo tutti gli oggetti così che nessuno ne è realmente separato né del tutto separato dagli altri oggetti. Essa si trova indivisa negli esseri, dice la Gita, e tuttavia come divisa. Così ciascun oggetto è quest'infinito ed è uno nell'essere essenziale con tutti gli altri oggetti che sono pure forme e nomi, poteri, numeni, dell'infinito. Quest'unità incoercibile in tutte le divisioni e diversità è la matematica dell'infinito, indicata in un verso delle Upanishad. Questo è l'integrale e quello è l'integrale. Sottrai l'integrale dall'integrale, il resto è l'integrale. Così pure può dirsi dell'infinito moltiplicarsi della realtà, che tutte le cose sono questo moltiplicarsi. L'uno diventa il molteplice. Ma tutto questo molteplice è quello che era già, ed è sempre se stesso, e che nel divenire il molteplice resta l'uno. Non c'è divisione dell'uno per l'apparizione del finito, perché è l'infinito unico che ci appare come il finito molteplice. La creazione non aggiunge niente all'infinito, il quale rimane dopo la creazione ciò che era prima. L'infinito non è una somma di cose, è quello che è tutte le cose e ancora di più. Se questa logica dell'infinito contraddice le concezioni della nostra ragione finita, è perché le supera. E non si basa sui dati del fenomeno limitato, ma abbraccia la realtà e vede la verità di tutti i fenomeni nella verità della realtà. Non li vede come esseri, movimenti, nomi, forme e cose separate, perché essi non possono esserlo, giacché potrebbero esserlo solo se fossero fenomeni nel vuoto. Delle cose senza una base o essenza comune, fondamentalmente separate, connesse solo per coesistenza e relazione pratica, non realtà che esistono per la loro radice d'unità e che, fin dove possono essere considerate indipendenti, sono assicurate nella loro indipendenza di forma e di movimento esteriore o interiore solamente dalla loro perpetua dipendenza dall'infinito che le ha generate. Dalla loro segreta identità con l'unico identico. L'identico è la loro radice, la causa della loro forma, il potere unico dei loro svariati poteri, la sostanza che le costituisce. L'identico, secondo le nostre nozioni, è l'immutabile. È sempre lo stesso per tutta l'eternità, perché se è o diventa soggetto a mutamento, o se ammette differenze, cessa di essere identico. Ma ciò che vediamo ovunque è un'unità fondamentale infinitamente variabile che sembra il principio stesso della natura. La forza di base è una, ma essa manifesta al di fuori di sé innumerevoli forze. La sostanza di base è una, ma essa sviluppa molte sostanze differenti e milioni di oggetti dissimili. La mente è una, ma si differenzia in molti stati mentali, formazioni mentali, pensieri, percezioni che differiscono gli uni dagli altri ed entrano in armonia o in conflitto. La vita è una, ma le forme di vita sono diverse e innumerevoli. L'umanità è una in natura, ma esistono differenti tipi razziali e ciascun uomo individuale è se stesso e in qualche modo diverso dagli altri. La natura insiste a tracciare linee diverse sulle foglie di un unico albero. Essa spinge così lontano la differenziazione che si è scoperto che le linee sul pollice di un uomo sono differenti dalle linee del pollice di qualunque altro uomo, tanto che egli può essere identificato solo in base a questa differenziazione. Eppure, fondamentalmente, tutti gli uomini sono simili e non esiste tra di loro una differenza essenziale. L'unità o identità è ovunque, la differenziazione è ovunque. La realtà che dimora all'interno ha costruito l'universo sul principio dello sviluppo di milioni di modi differenti da un unico seme. Ma questa è ancora la logica dell'infinito. Poiché l'essenza della realtà è immutabilmente la stessa, essa può assumere con sicurezza queste innumerevoli differenze di forma, di carattere e movimento, perché anche se fossero moltiplicate un trilione di volte, questo non influirebbe sull'immutabilità soggiacente dell'eterno identico. Perché il sé, lo spirito nelle cose e negli esseri, è uno ovunque, e perciò la natura può permettersi il lusso di quest'infinita differenziazione. Se non ci fosse a causarla questa base sicura per cui niente cambia e tuttavia tutto cambia, tutte le sue operazioni e creazioni in questo gioco crollerebbero nella disintegrazione e nel caos. Non ci sarebbe niente a tenere assieme i suoi movimenti e le sue creazioni disparate. L'immutabilità dell'identico non consiste in una monotona identità priva di cambiamento e incapace di variazione. Essa consiste in una immutabilità dell'essere che è capace di infinita formazione dell'essere, ma che nessuna differenziazione può distruggere, danneggiare o diminuire. Il sé diventa insetto, uccello, bestia e uomo, ma è sempre il medesimo sé attraverso queste mutazioni, perché è l'uno che si manifesta infinitamente in una diversità senza fine. La nostra ragione superficiale è propensa a concludere che la diversità può essere irreale, soltanto un'apparenza, ma se osserviamo più a fondo, vedremo che una diversità reale manifesta l'unità reale, La mostra come fosse la sua estrema capacità, rivela tutto ciò che può essere ed è in se stessa, libera dalla bianchezza della sua tinta i molti toni di colore che lì si trovano fusi assieme. L'unità si scopre infinitamente in ciò che ci sembra un tradimento della sua unità, ma che è in realtà un dispiegarsi inesauribile e diverso dell'unità. Questo è il miracolo, la maglia dell'universo, perfettamente logico comunque, naturale e inevitabile per la visione di sé e l'esperienza di sé dell'infinito. Perché la maglia di Brahman è a un tempo la magia e la logica di un'unità infinitamente variabile. Se ci fosse di fatti solo una rigida monotonia di unità e identità limitate, non ci sarebbe posto per la ragione e la logica, perché la logica consiste nella giusta percezione di relazioni. Il compito più alto della ragione è di scoprire la sostanza unica, la legge unica, la realtà latente che cementa, connette ed unifica il molteplice, il diverso, il discordante e il disparato. Tutta l'esistenza universale si muove fra questi due termini: diversificazione dell'uno e unificazione del molteplice e del diverso. E così deve essere, perché l'uno e il molteplice sono aspetti fondamentali dell'infinito. Ciò che la divina conoscenza di sé e conoscenza totale elabora infatti nella sua manifestazione deve essere una verità del suo essere, e il gioco di quella verità è la sua lila. Tale dunque è la logica del modo d'essere universale di Brahman e il meccanismo fondamentale della ragione, dell'infinita intelligenza di Maya. Come avviene per l'essere di Brahman, così per la sua coscienza, Maya. Essa non è legata ad una restrizione finita di sé o a un solo stato, a una sola legge della sua azione. Può essere molte cose simultaneamente, avere più movimenti coordinati che alla ragione finita possono sembrare contraddittori. Essa è una, ma innumerevolmente multipla, infinitamente plastica, inesauribilmente adattabile. Maya è la coscienza e la forza supreme e universali dell'eterno e infinito. Ed essendo per la sua stessa natura libera e illimitabile, può manifestare contemporaneamente più stati di coscienza, più caratteri della sua forza. Può manifestare contemporaneamente più stati di coscienza e più caratteri della sua forza, senza mai cessare d'essere la medesima coscienza-forza. È a un tempo trascendentale, universale e individuale. È il supremo essere sovracosmico che è consapevole di sé come essere totale, come il sé cosmico, come la coscienza-forza della natura cosmica, e che allo stesso tempo ha esperienza di sé come l'essere e la coscienza individuali in tutte le esistenze. La coscienza individuale può vedere se stessa come limitata e separata, ma può anche sbarazzarsi delle sue limitazioni e conoscersi come universale e tuttavia trascendente rispetto all'universo. E questo perché in tutti questi stati o posizioni, o soggiacenti ad essi, è presente la medesima coscienza una e trina in un triplice ordinamento. Non c'è dunque alcuna difficoltà nel fatto che l'uno veda così o sperimenti se stesso in maniera triplice, sia dall'alto nell'esistenza trascendente, sia dallo stato intermedio nel sé cosmico, sia dal basso nell'essere cosciente individuale. Perché questo venga accettato come logico e naturale, è sufficiente ammettere che possono esserci differenti stati di coscienza dell'essere unico, il che non può rappresentare un'impossibilità per un'esistenza che è libera ed infinita e che non può trovarsi legata ad una condizione unica. Un libero potere di autovariazione deve essere naturale per una coscienza che è infinita. Una volta ammessa la possibilità di uno stato di coscienza molteplice, non può essere posto un limite ai modi di variazione di uno stato, purché l'uno sia cosciente di sé simultaneamente in tutti questi. Perché l'uno, l'infinito, deve essere universalmente cosciente in tal modo. La sola difficoltà che un'ulteriore considerazione potrà risolvere è di comprendere le connessioni fra uno stato di coscienza limitata o costruita come la nostra, uno stato di ignoranza, e l'infinita conoscenza di sé e conoscenza di tutto. Una seconda possibilità della coscienza infinita che deve essere ammessa è il suo potere di limitarsi o di darsi una forma secondaria in un movimento subordinato all'interno della coscienza e conoscenza integrali illimitabili. Questa è infatti una necessaria conseguenza del potere d'autodeterminarsi che è all'infinito. Ciascuna autodeterminazione dell'essere in sé deve avere la propria consapevolezza della sua verità particolare e della sua natura particolare, o, se preferiamo, l'essere, anche in quella determinazione, deve avere così consapevolezza di sé. Individualità spirituale significa che ciascun sé o spirito individuale è un centro di visione di sé e di visione di tutto. La circonferenza senza limiti, si può dire, di questa visione può essere la stessa per tutti, ma il centro può essere differente, non situato nello spazio come un punto spaziale in un cerchio spaziale, ma un centro psicologico collegato con altri tramite una coesistenza del molteplice, cosciente in modi diversi, nell'essere universale. Ciascun essere in un mondo vedrà lo stesso mondo, ma lo vedrà dal punto di vista del proprio essere, secondo il modo proprio della sua natura. Ciascuno manifesterà infatti la propria verità dell'infinito, il proprio modo di determinarsi e di affrontare le determinazioni cosmiche. La sua visione, per la legge d'unità nella varietà, sarà senza dubbio fondamentalmente uguale a quella degli altri, ma svilupperà tuttavia la propria differenziazione. Come vediamo che tutti gli esseri umani sono coscienti, nello stesso modo umano, delle stesse cose cosmiche e tuttavia sempre con una differenza individuale. Quest'autolimitazione non sarebbe fondamentale, ma una specializzazione individuale d'una comune universalità o totalità. L'individuo spirituale agirebbe dal suo proprio centro della verità unica e secondo la sua natura personale, ma su una base comune e senza alcuna cecità verso la persona altrui e la natura altrui. Si tratterebbe non di un movimento di ignoranza, ma di coscienza che limita la sua azione con piena conoscenza. Oltre a questa autolimitazione individualizzatrice, nella coscienza dell'infinito deve però esserci un potere di limitazione cosmica. Esso deve essere capace di limitare la sua azione, sì, da servire da base ad un dato mondo o universo, mantenendovi l'ordine, l'armonia e la costruzione che gli sono propri. La creazione di un universo richiede infatti che una particolare determinazione della coscienza infinita presieda a quel mondo e che sia trattenuto tutto ciò che non è necessario a questo movimento. Allo stesso modo, l'emissione di un'azione indipendente di un potere come la mente, la vita o la materia deve basarsi su un principio analogo d'autolimitazione. Non si può dire che l'infinito, poiché è illimitabile, non può avere un simile movimento. Al contrario, questo deve essere uno dei suoi molti poteri, perché anche i suoi poteri sono illimitabili. Ma anche questo movimento, come le altre autodeterminazioni, le altre costruzioni finite, non sarebbe una separazione o una divisione reale, perché tutta l'infinita coscienza sarebbe attorno e dietro a lui, sostenendolo, e lo stesso movimento particolare sarebbe intrinsecamente consapevole non solo di sé, ma in essenza di tutto ciò che è dietro di sé. Sarebbe così inevitabilmente nella coscienza integrale dell'infinito, ma possiamo supporre che una consapevolezza di questo genere, intrinseca benché non attiva, che delimita se stessa pur essendo indivisibile, potrebbe essere anch'essa presente nell'autocoscienza totale del movimento del finito. Autolimitazione cosciente, cosmica o individuale, sarebbe evidentemente possibile per l'infinito e può essere accettata da una ragione più vasta come una delle sue possibilità spirituali. Ma fino ad allora, su questa base, non si potrebbe spiegare alcuna divisione o separazione ignorante, nessuna limitazione vincolante e accecante, così come appaiono nella nostra coscienza. Fine della parte terza di questo capitolo.
You're listening to Auroville Radio.